C'è un libro appena pubblicato, lo ha scritto, come dire, una vecchia conoscenza per gli ascoltatori della Rete 2, l'antropologo Annibale Salza, cui do il benvenuto in diretta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli spettatori.
Annibale Salza è stato presidente del Club Alpino Italiano fino al 2010, presidente del Comitato Scientifico di Accademia della Montagna del Trentino ed ha insegnato antropologia filosofica e antropologia culturale e ha scritto questo piccolo saggio intitolato I paesaggi delle Alpi, un viaggio nelle terre alte tra filosofia, natura e storia, lo pubblica Donzelli. Professore, lei parte, ci pare, dall'assunto che il paesaggio sia debitore della mano dell'uomo e che le Alpi siano un ottimo esempio di questo laboratorio culturale. Quello che si compie è il passaggio da natura a cultura. Chi sono gli artefici di questo passaggio, professore?
Ma dunque, io parlo di paesaggio culturale, quindi un paesaggio all'interno del quale certamente c'è una componente naturale, ma questa componente naturale nel corso del tempo è stata modificata dalla presenza dell'uomo, dagli insediamenti stabili o quelli stagionali che si sono via via succeduti nel corso delle epoche storiche, legate anche a cambiamenti climatici o a cambiamenti degli assetti geopolitici. Le Alpi sono indubbiamente la catena montuosa più antropizzata della Terra, quindi porta i segni fino a quote elevate della presenza dell'uomo. Presenza che appunto fa dell'uomo dissodatore, dell'uomo agricoltore, dell'uomo allevatore un attore primario della costruzione del paesaggio come costruzione sociale.
Senta, noi oggi si guarda alle Alpi, lo faccio anch'io, ammetto, peraltro ho iniziato a farlo da pochi anni, frequentando la montagna, con un misto, insomma, di stupore, no, e meraviglia per quel disegno perfetto che sono oggi le Alpi. Le chiedo, è sempre stato così? Cioè il nostro sguardo rivolto alle montagne è sempre stato questo misto di stupore e meraviglia? Cosa si nasconde dietro all'idea di paesaggi naturali incontaminati?
Ma direi che il termine paesaggio naturale incontaminato è un termine che è espressione di una rappresentazione della montagna idealizzata, quindi certamente c'è questa voglia di vedere, soprattutto da parte di chi arriva dalle città, dalle grandi metropoli, da territori fortemente urbanizzati, di vedere un mondo incontaminato, ma diciamo che questa è una forzatura e quindi è un modo di percepire che non tiene conto di quella che è la realtà effettuale, di quella che sono le condizioni reali in cui la montagna si trova. La montagna non è sempre stata percepita così. Nell'antichità c'era una diffusa orofobia, cioè una diffusa paura della montagna. Poi certo le Alpi sono un luogo di attraversamento, quindi anche in età antica, romana, diciamo l'attraversamento delle Alpi ha rappresentato un elemento importante, no? Ecco, basta pensare ai valichi della Arezia, ecco, che portano i segni di questa presenza. Poi certamente dopo l'anno 1000, in modo particolare dal 1100, c'è stata quella che chiamiamo la grande rivoluzione agraria, la grande rivoluzione rurale che ha interessato le terre alte, quando in presenza e a fronte di un incremento demografico sensibile in Europa, dopo la grande paura millenarista dell'anno 1000, si cominciano a disegnare nuove forme paesaggistiche della montagna medio-alta e anche grazie a delle politiche legate ai decisori politici del tempo, ai grandi monasteri, alla feudalità ecclesiastica, ma anche alla feudalità laica. E pensiamo alla diaspora Walser, no? Nelle Alpi svizzere e anche sul versante italiano delle Alpi centrali. Quindi questo è un fenomeno in cui si ha veramente un innalzamento in quota delle attività culturali e quindi una diffusione del paesaggio culturale a quote anche molto elevate, superiori ai 2000 metri, cosa che precedentemente non esisteva.
Senta Salza, nel suo lavoro, tra i tanti elementi di interesse che abbiamo individuato, c'è, mi pare, anche una riflessione attorno al tema del bene comune. Ed in particolare lei associa questa idea ad alcune particolari forme di governo della cosa pubblica tipiche dell'arco alpino. Di cosa si tratta e perché, insomma, ci riguarda molto da vicino a noi svizzeri ed in particolare a noi nella Svizzera italiana.
Sì, certo, in Ticino i patriziati, no? Sono un esempio, un'esemplificazione molto significativa di quelli che sono i beni collettivi. In pratica sono riconducibili agli usi civici dove le popolazioni locali, insomma, i vicini, quindi anche il riferimento alle vicine, alle vicinanze in diverse province e regioni dell'Arco Alpino assumono denominazioni diverse nella Svizzera interna, soprattutto sull'Alto Piano. Gli Almende o i Weistümer nella zona del Tirolo occidentale, dell'Alta Baviera, ecco, assumono denominazioni diverse, però, o regole anche, l'altra espressione con cui si designa questo tipo di gestione, che quella che Carlo Cattaneo, no, definiva che un'altra modalità di possedere, cioè una terza via, potremmo chiamarla così, usando una metafora politologica importante che oggi sta riprendendo. Prendendo quota dei commons, dei beni comuni, che è una via di mezzo tra quello che è gli eccessi del pubblico, inteso come statalismo burocratico da una parte, e gli eccessi del neoliberismo individualistico dall'altra parte. Per cui il tema dei beni comuni è importante, ha un significato molto importante nella costruzione del paesaggio culturale delle Alpi e oggi sta riscuotendo un nuovo interesse da parte dell'opinione colta, anche perché diciamo, è un modo, una terza via per salvare, per conciliare uomo e natura, conciliare beni diciamo, trasformati dall'uomo nella montagna e al tempo stesso salvaguardare il capitale naturale della montagna stessa.
Allora, intanto voglio ricordare il titolo ai nostri ascoltatori, I paesaggi delle Alpi, un viaggio nelle terre alte tra filosofia, natura e storia, lo pubblica Donzelli, lo ha scritto Annibale Salza, nostro ospite, questo pomeriggio. Voglio anche ricordare ai nostri ascoltatori che se interessate ai temi delle montagne, c'è un ciclo curato da Mattia Pelli che potete recuperare sul nostro sito, ciclo intitolato Storie Alpine, e la prima delle 20 puntate accoglieva per l'appunto Annibale Salza, l'uomo che conosceva a memoria gli orari ferroviari di tutte le Alpi. Professor Salza, grazie molte per essere stato con noi questo pomeriggio. Buon lavoro, buonasera.
Grazie, 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 buona serata a voi.